Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre chiediamo la grazia per questa settimana, ritorniamo, prolunghiamo la venerazione, l'adorazione del mistero eucaristico nella festa del Corpus Domini che abbiamo celebrato, che ci accompagni in questa settimana.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 8, dal versetto 18 al 25. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli Apostoli, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli rispose: «Possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità». Rispose allora Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto». Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei Samaritani. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, i versetti dal 5 al 13. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. Parola del Signore.
Ecco, dopo Gesù, dicevamo, come maestro, interprete della legge, ora abbiamo la santità di Gesù, la sua attività miracolosa, in particolare all'inizio, in questo capitolo 8, la sua attività di guarigione. Ecco, vi lascio subito la parola sul brano di oggi.
una cosa io forse, anzi senz'altro non sono più adatto a dire queste cose, però, perché il mio greco è proprio elementarissimo, però ho letto in questo testo che seguiamo questa precisazione riguardo al termine servo, come viene tradotto qua. Signore, dice, il mio servo in casa è a letto paralizzato. La traduzione migliore sarebbe figlio, perché mi convinceva il fatto che più tardi, nel seguito del racconto, quando dice io dico al mio servo fa questo ed egli lo fa, usa un altro termine che non è lo stesso paidos che usa qui, anche se sappiamo che nel mondo antico un servo in casa era un familiare, però mi pare che per noi renda meglio l'idea, insomma, è una persona che gli è molto cara, ecco, e quindi per noi il figlio è sicuramente più caro che un servo. È tutto giocato sulla fede di quest'uomo, questo centurione, non si capisce bene chi sarebbero poi quelli che poi Gesù dice che non entreranno, i figli del regno che non entreranno. Però ecco, quello che a me colpisce molto è questa affermazione di Gesù: avvenga per te come hai creduto, che sostiene, dovrebbe sostenere in noi moltissimo la fede nel fatto che la preghiera fatta appunto con fede viene esaudita dal Signore. La preghiera viene esaudita.
Allora, nel brano precedente abbiamo visto come è il tocco, diciamo, il miracolo, la guarigione avviene da questo tocco. Qui partiamo dalla parola, la fede in questa parola di Gesù, la fede del centurione è basata sulla parola. E quello che, insomma, che perlomeno guardando così il brano, mi ha colpito abbastanza sono soprattutto due espressioni, quella che è stata appena citata, l'ultimo versetto del brano, e al versetto 9 questo anch'io, perché mette in evidenza veramente, cioè lui riconosce già sulla parola, riconoscendo la parola, perché lui va verso quest'uomo che si presenta, questo maestro, questo rabbi, e riconosce in lui come per lui un'autorità superiore a Gesù, perché anch'io, questo anch'io che dice, anch'io ho un'autorità, ho dei subalterni, è come se dicesse io credo che tu hai un'autorità maggiore, già è un uomo, è un maestro di autorità che fa prodigi, compie guarigioni, e quindi c'è ancora un riconoscimento di qualcosa di ancora più grande di quello che il centurione conosce di Gesù. È proprio questo anch'io che determina quel che poi è questa espressione del versetto 10, Gesù si meravigliò, cioè Gesù si meraviglia di tanta fede, di tanta credenza da parte di questo centurione, tant'è che arriva a dire non ho trovato nessuno, poi io questo non sono riuscita a capirlo bene, nessuno in Israele che potesse avere tanta fede. E vado oltre, però è un'espressione da parte di Gesù di altrettanto che significa altrettanto riconoscimento nel centurione di una fede grande, quindi c'è questa, come dire, questa reciprocità da parte del centurione, poi da parte di Gesù riguardo a una quell'essa di qualcosa di molto grande che va e che compie poi questa guarigione. Ed è come aveva detto prima Camillo, c'è una guarigione che va come che la tua fede compia quello che ha, cioè quello che tu in cui crede si compia la guarigione, dunque è una guarigione che veramente nasce, attinge dalla fede dell'uomo, come dire se fosse proporzionata alla fede dell'uomo.
Anche io, questo anch'io sono un subalterno. Qui, cioè Gesù effettivamente anche nel discorso della montagna rimanda al Padre suo, non si presenta lui come l'autorità divina in prima persona,
ma dice la volontà, chi fa la volontà del Padre mio. E quindi, come diceva Letizia, questo centurione dice: anch'io sono un subalterno, e però comando io ai soldati che sono sotto di me. Però si potrebbe anche leggere in un altro modo, forse, però io non conosco abbastanza il greco. Cioè, anch'io, pur essendo che sono solo un subalterno, ho soldati sotto di me. E cioè, come dire, a fortiori tu hai l'autorità per poterlo fare. Io sono solo un subalterno e ho potere di comandare e la gente mi obbedisce. E tanto più tu. Quindi ci sono forse tutte e due le possibilità, entrambe belle, insomma. E volevo anche richiamare il fatto, forse in Matteo questa apertura ai non ebrei è più rara, cioè si insiste di più che Gesù è mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Questa è una guarigione verso un non israelita che sembra quasi finalizzata a mostrare che il miracolo lo fa il centurione, quasi. Dice: va, sia fatto secondo la tua fede, e in quell'istante il servo guarì. Il miracolo lo fa quasi la fede del centurione, a sottolineare che Dio può fare sorgere figli di Abramo dove vuole, anche dalle pietre. E poi volevo anche ricordare che è molto bella l'interpretazione della liturgia, quella preghiera che facciamo prima della comunione, che credo forse il latino rimaneva proprio così: non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Adesso dice: non, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Però è un'interpretazione di questo testo molto bella.
Anch'io volevo richiamare il fatto che si stia rivolgendo, sia stato interpellato Gesù da un non ebreo, e avevo seguito però un altro ragionamento, e cioè mi era venuto da parlare all'atteggiamento diverso che ha Gesù con la cananea, che anch'essa lo supplica per la figlia: Signore, aiutami. E la risposta: non sono venuto che alle pecore perdute, come già stato citato, della casa di Israele. E mi aveva, il pensiero a cui io invece ero andata era la diversità di atteggiamento di Gesù a seconda di chi, per ognuno c'è la sua strada. E la sua risposta, il modo con cui Gesù, quella persona aveva bisogno, lo vede solo Gesù, come va aiutata, come va guidata, come rispondergli. E mi sembrava che fosse questo modo di fare di Gesù, che ho appena cercato di esporre, faccia parte dell'insegnare come uno che ha autorità. Veramente chi ha che fare, cioè l'autorità, sa porsi in maniera, non ha un cliché, si fa così, ma si adatta al bisogno e alle caratteristiche di chi ha di fronte.
A me aveva colpito il versetto 6, perché il centurione presenta semplicemente il suo problema senza chiedere niente. Dice: Signore, mio servo è a casa, insomma, è paralizzato terribilmente. E Gesù risponde: verrò e lo guarirò. Cioè, Gesù aveva già capito la fede del centurione prima che la esponesse, e dicendo verrò e lo guarirò, aiuta il centurione
a manifestarla anche con le parole.
E mi aveva sì colpito che Gesù non giudica il centurione, un soldato, e lui non, appunto, nel dire verrò e lo guarirò, non si fa prossimo a questo centurione, non ha alcun problema, ecco. E poi sì, anch'io ero rimasta colpita, anche proprio pensando alla festa di ieri, a queste parole che noi ritroviamo nella liturgia e che facciamo proprie ogni giorno.
Mi sembra che il centurione manifesti una grande pietà per quest'uomo che è un servo, non è neanche un figlio, quindi un animo veramente molto, molto buono. Ecco, poi una grande umiltà: Signore, io non sono degno. E infine una grande fede, e mi sembra che fra queste tre cose ci sia una correlazione, cioè la pietà, l'umiltà e la fede.
Io dico una cosa forse banale, cioè mi sembra che questi primi miracoli, questi primi episodi siano un po' episodi che richiamino veramente molto direttamente il discorso della montagna appena finito. Ad esempio qui per Gesù è chiara una cosa, mi sembra, che il problema vero è il regno dei cieli. Dice, verranno dall'Oriente e dall'Occidente, siederanno a mensa nel regno dei cieli. Quindi questo è il punto un po' vertice, ecco, che quasi ricapitola questo episodio e lo inquadra, ecco. E quindi una cosa seria, ecco, non si può stare di sotto, il problema è lì, e Gesù è venuto per questo. Tutto il discorso della montagna era chiarissimo, che il problema è entrare nel regno dei cieli.
Direi allora, per concludere, una parola, abbiamo un po' trascurato i versetti 11 e 12, che mettono un po' in difficoltà. Mi pare di avere, adesso non ce l'ho qui, il commento del Michelini si impegna, chi vuole leggere il Vangelo di Matteo non in modo antigiudaico, può essere un po' in difficoltà rispetto a questi versetti che sembrano prevedere l'esclusione di Israele e la venuta delle genti, verranno da Oriente e Occidente, così viene interpretato normalmente. Ecco, mi pare che appunto questo siano versetti importanti, probabilmente risalgono, secondo molti, proprio a Gesù. Troviamo in Luca, in un contesto diverso, la stessa espressione, che è un attestato della tradizione di questa espressione. In realtà non dipende dall'espressione in sé, il modo in cui lo si legge e le conseguenze che si tirano, ma dipende dal quadro già che abbiamo in mente, in cui si inserisce. E quindi questi verranno da Oriente e Occidente, mentre i figli da lì saranno cacciati fuori. Non lo so se sia esattamente così, c'è chi dubita, ma io non ho nessun problema a pensare che si tratti di Israele complessivamente e che da Oriente e Occidente siano i gentili. Questo non significa assolutamente la sostituzione di Israele, tutto quello che si deduce da questo. Anzitutto perché qui la fede, da cui deriva tutto, non ho trovato una fede così grande. La fede non è qui immediatamente in questo brano la condizione, la fede in Gesù come Messia, la condizione per entrare nel banchetto. Non è presentata così. Gesù si meraviglia della grande fede di questo di questo gentile, di questo non ebreo. Ma non è detto che sia la fede in Gesù come Messia, Salvatore del mondo, no. Prima di tutto. In secondo luogo, verranno da Oriente e Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, non è la Chiesa, è il banchetto eterno, è il banchetto escatologico con riferimento ai testi profetici. Quindi è una forte, come troviamo nei profeti, una forte ammonizione. Prendete esempio da questa fede, dalla fede di questo gentile. Perché? Perché voi sarete esclusi, voi siete figli del regno, ma sarete esclusi se non avete questa fede, come lui ha. Mi sembra una ammonizione, naturalmente, ecco, se dovessimo trasferirla, diciamo così, dovremmo dire, ecco, voi, perché voi cristiani state attenti, voi siete figli avete i privilegi, è evidente che avete i privilegi speciali del Messia, ma state attenti perché non è mica detto, e voi avete già, diciamo, il biglietto d'ingresso in tasca, ma non è mica detto che potrete essere cacciati fuori. Sono quelle espressioni, ecco, molto importanti, io credo che sono una forte ammonizione in questo commento di Gesù, ecco, al miracolo. E certamente mi pare che in questo brano, questi due versetti che sembrano un po' a latere, siano emergenti. Questo è il punto centrale, probabilmente, ecco, qui del brano. Gesù trasforma, cioè, questa sua ammirazione e meraviglia per la fede così grande di quest'uomo, la trasforma in una ammonizione severa, generale, naturalmente, non è che verso i figli del regno, verso coloro che sono costituiti come tali, ecco, e che dovrebbero avere una fede ancora più grande. Perciò anche noi, di fronte a questa parola, misuriamo la nostra poca fede e chiediamo perciò anche questo dono al Signore in questa Eucaristia, mentre preghiamo per i bisogni e la salvezza del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Chiediamo allora al Signore che compia in noi quello che noi non riusciamo a fare, cioè aumenti la nostra fede e la nostra fiducia nella sua potenza di esaudire le preghiere. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutti i malati, per le persone che soffrono di più, per quelle che hanno malattie più gravi in particolare. Signore, conceda che siano consolati per la preghiera di chi li cura, che siano guariti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Infine preghiamo perché ancora nella grazia della giorno del corpo del sangue del Signore, per coloro che sono stati istituiti accoliti in cattedrale ieri, 28, fra uomini e donne, perché questo servizio, questo ministero apra loro alla carità nei confronti dei fratelli, soprattutto dei più sofferenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per noi tutti qui riuniti, perché il Signore ci apra e ci dia una gioia, insomma, una gioia nuova da poter condividere con gli altri e di togliere di mezzo le nostre tristezze. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace, per le iniziative di pace, perché il Signore risparmi lutti e tragedie ancora più grandi. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e aggiungi quello che la nostra poca fede non osa sperare. Per Cristo nostro Signore. Amen.